Dopo il discorso dell'anziano Andersen, il coro canterà Precious Savior. Il coro sarà diretto da Ryan Eggett e accompagnato all'organo da Elena Matangelo. La preghiera di chiusura sarà quindi offerta da Natalie South. Ora ho il privilegio di presentare l'oratore di questa sera. L'anziano Neil Lindell Andersen è stato chiamato come apostolo della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni il 4 aprile 2009. L'anziano Andersen stava servendo come membro più anziano della presidenza dei 70 prima di ricevere l'incarico nel Quorum dei 12. Ha ricevuto la chiamata nel Quorum dei 70 nell'aprile 1993 all'età di 41 anni. In precedenza aveva guidato l'opera della Chiesa nella parte meridionale del Brasile e nell'Europa occidentale. Inoltre ha assistito nel sovrintendere il lavoro della Chiesa in Messico e nell'America centrale. In precedenza ha servito come direttore esecutivo del Dipartimento degli Audiovisivi nella Chiesa. Parla francese, portoghese e spagnolo, oltre alla sua lingua madre, l'inglese. Prima della sua chiamata ad autorità generale, l'anziano Andersen è stato presidente della missione francese di Bordeaux e presidente del Palo di Tampa, Florida. L'anziano Andersen è nato a Logan, nello Utah, ed è cresciuto a Pocatello, in Idaho, in una fattoria casearia dove ricorda di aver svolto il tipico lavoro che si fa in una fattoria dell'Idaho, dalla mattina alla sera. Si è laureato presso la Brigham Young University, nella quale ha vinto la borsa di studio Hinckley, e ha conseguito il master in amministrazione aziendale presso la Harvard University. Al termine degli studi si è trasferito a Tampa, in Florida, dove ha gestito una propria azienda. L'anziano Andersen e sua moglie Kate William Anderson si sono conosciuti alla Brigham Young University. Hanno 4 figli e 13 nipoti. Anziano Anderson.
Thank you for that beautiful music. Thank
grazie
you.
Per la bella musica, grazie davvero. Miei cari giovani fratelli e sorelle, ovviamente non riesco a vedere la faccia di tutti voi che siete riuniti qui nel Marriott Center, né la faccia delle migliaia di voi riuniti nelle cappelle sparse per il mondo, ma riesco a sentire la vostra bontà, il vostro desiderio di fare ciò che è giusto e il vostro amore per il Signore e per il suo Vangelo restaurato. Una delle benedizioni di un'autorità generale è di avere la possibilità di ritrovarsi con voi in giro per il mondo. Negli ultimi mesi abbiamo visto tanti dei vostri volti e vi abbiamo stretto la mano in molte parti degli Stati Uniti. Lo scorso giugno abbiamo viaggiato con il presidente e la sorella Uchtdorf nell'Europa dell'Est, in Russia e nel Regno Unito. A ottobre siamo stati in Sudafrica e nell'Africa occidentale. A novembre siamo tornati da un viaggio nell'America centrale. Tra i giovani e i giovani adulti della Chiesa c'è un grande potere di rettitudine. Siate confortati nel sapere che le prove che affrontate e i vostri obiettivi sono condivisi da migliaia e centinaia di migliaia di altri giovani. Vi voglio bene e prego che lo Spirito del Signore sia con noi questa sera mentre parliamo di alcune cose che sono importanti per voi. In questa vita terrena ho vissuto 3 o 4 decadi in più della maggior parte di voi, ma non è la mia esperienza che mi porta qui stasera. Conscio delle mie debolezze, mi presento a voi come apostolo del Signore Gesù Cristo, ordinato e incaricato di rendere testimonianza di Lui e di parlare delle cose di cui parlerebbe Egli stesso. Il mio incarico stasera viene dall'apostolo capo del Salvatore, il presidente Thomas S. Monson. Mentre vi guardo, penso a me, 37 anni fa. Ero appena ritornato dalla missione in Francia. Con pochi mezzi, al di là di qualche soldo preso a prestito, veni alla Brigham Young University. Avevo trovato lavoro come lavavetri all'interno del campus. Ci sarebbe voluto un altro anno prima di incontrare la luce della mia vita, Kathy Williams. Mi sentivo solo e insicuro riguardo alla vita futura. Ricordo che pensavo, cosa mi riserva il futuro e cosa devo fare per prepararmi? Memore di questi pensieri, ho intitolato il mio discorso di stasera Come prepararsi per il proprio destino spirituale. Il Salvatore, quando era sulla terra, spesso parlava di cose tangibili per aiutare i suoi discepoli a comprendere meglio ciò che non era tangibile, ciò che era spirituale. Parlava di semi, di grano, di granai, di galline, di fiori, di volpi e di dozzine di altri oggetti materiali per aiutare le persone a comprendere meglio concetti come la fede, il pentimento, il potere spirituale e la salvezza. Non parlò mai di aeroplani perché non facevano parte dei suoi tempi, ma negli ultimi anni ci ha pensato il presidente Uchtdorf, il quale ha tratto lezioni meravigliose dalle esperienze avute come pilota. Anch'io ho una storia sugli aeroplani che può insegnarci come prepararci per il nostro destino spirituale. Esattamente un anno fa, il 15 gennaio 2009, il volo 1549 della US Air decollava dall'aeroporto LaGuardia di New York per la sua solita rotta verso la città di Charlotte, nel North Carolina, sulla costa orientale degli Stati Uniti. Il capitano, Chesley B. Sully Sullenberg, si aspettava che quei 90 minuti di volo sarebbero stati la solita routine. Una volta portato l'Airbus 330 a 990 metri di quota, improvvisamente si trovò di fronte qualcosa che non si sarebbe aspettato. Uno stormo di oche giganti del Canada con la loro apertura alare di 2 metri si stava dirigendo verso l'aeroplano. Quei grandi volatili colpirono l'aereo. Cosa ancora peggiore fu che i giganteschi motori che risucchiavano con grande forza l'aria nelle loro turbine risucchiarono anche le oche davanti a loro. Gli uccelli risucchiati nei motori si disintegravano facendo un rumore terribile. Poi ci fu un silenzio assordante. I motori si erano fermati. Il capitano Sullenberger iniziò subito a valutare cosa fare per portare a terra l'aereo in maniera sicura. Prima pensò di riportare l'aereo all'aeroporto di partenza e poi in un altro aeroporto poco distante. I pericoli e i rischi erano enormi. Non sapeva per quanto tempo sarebbe riuscito a far planare l'aereo con i motori spenti. Aveva solamente un momento per decidere. Il capitano Sullenberger decise di far atterrare l'aereo nel fiume Hudson, un fiume che si snoda vicino alla città di New York. In quei pochi secondi, tutto il suo addestramento come pilota, la sua capacità di giudizio, i suoi istinti e i suoi talenti furono chiamati a raccolta per gestire quell'atterraggio di emergenza. L'aereo perse rapidamente quota, passando a soli 300 metri sopra il ponte di George Washington. Poi, con le ali perfettamente allineate all'acqua, tirò la punta verso l'alto e riuscì ad atterrare con la pancia dell'aereo sull'acqua. L'aereo scivolò sull'acqua e poi si fermò senza alcun danno. I passeggeri furono indirizzati velocemente verso le uscite di emergenza sopra le ali. Gli scivoli di salvataggio si gonfiarono subito e delle barche partirono prontamente dalla riva per soccorrere i passeggeri. Molti ebbero difficoltà a credere alla notizia. Sebbene fosse andato distrutto un aereo da 60 milioni di dollari, il capitano Sullenberger era riuscito ad atterrare in sicurezza e tutti i 154 passeggeri e membri dell'equipaggio, compreso il capitano Sullenberger, erano salvi. Come faceva Gesù con i suoi insegnamenti, paragoniamo il tangibile con l'intangibile, il materiale con lo spirituale. Parliamo di 3 aree in cui si può vedere il nostro destino spirituale nell'episodio del volo 1549 della US Air. Primo, state facendo un viaggio attraverso la vita mortale. Secondo, nella causa del Signore dovete essere capitani che hanno una missione specifica da compiere. Terzo, la vostra sacra responsabilità è di ritornare sani e salvi e di portare molte persone con voi. Numero 1. State facendo un viaggio attraverso la vita mortale. L'esistenza dei passeggeri del volo 1549 non ha avuto inizio al momento del loro imbarco sull'aereo a New York. Erano in viaggio. Molto era già accaduto nella loro vita prima di quel viaggio e molto sarebbe accaduto dopo. Allo stesso modo, questa vita terrena non è l'inizio né la fine. Siamo in viaggio. Questo viaggio ha avuto inizio molto tempo fa, nella vita preterrena, dove abbiamo ricevuto le nostre prime lezioni nel mondo degli spiriti ed eravamo stati preparati per venire nel tempo debito del Signore. Siamo letteralmente figli e figlie di genitori celesti. Il Signore ha detto, Io sono Dio. Io ho fatto il mondo e gli uomini, prima che fossero nella carne, poiché li avevo creati in cielo. Il poeta William Wordsworth scrisse queste bellissime parole. La nostra esistenza è un sogno e un oblio, e viene da lontano. Non completamente dimentichi, non completamente spogli, ma accompagnati da nuvole di gloria, noi veniamo da Dio, presso cui è la nostra dimora. La nostra vita preterrena non fu un'esistenza passiva. Anche lì, come ora, abbiamo dovuto fare delle scelte. Avevamo progredito e avevamo bisogno di un corpo fisico e delle esperienze della vita terrena. Dovevamo mettere alla prova la nostra disponibilità a vivere per fede. Il nostro Padre Celeste ci presentò un piano. Fulcro di quel piano sarebbe stato il ruolo del suo unigenito figliuolo, che ci avrebbe fornito una via di ritorno. Accettammo il piano del Padre e gioimmo nella scelta del Salvatore. Le opportunità e responsabilità nostre in virtù dell'esistenza preterrena ci aiutano a determinare ciò che faremo nella vita presente. In modi difficili da comprendere appieno, le nostre azioni nel mondo degli spiriti ci influenzano in questa vita terrena. Adesso siamo qui, a vivere questa esistenza che tanto abbiamo desiderato. Sebbene non abbiamo memoria della nostra vita preterrena, ci suona familiare. Anche in questa vita non ci ricordiamo di tutte le cose importanti. Per esempio, ricordate le prime parole che avete detto o i primi passi che avete fatto? Ricordate di aver mai pensato: la mia mamma non mi tiene più in braccio quanto prima, perciò se voglio andarmene in giro devo imparare a camminare. Per noi non è difficile sentire nel profondo che ciò che siamo non ha avuto inizio con la nascita in questa vita. Siamo figli e figlie di Dio. In Alma c'è un passo che descrive il ruolo delle scritture nell'ampliare la memoria di questo popolo. I nostri ricordi sono stati ampliati e sappiamo di esserci preparati alla vita che stiamo vivendo ora. Come la nostra vita non ebbe inizio con la nascita sulla terra, così non avrà termine con il cessare del battere del nostro cuore. Continueremo a vivere. Ciò che siete, voi, come esseri distinti, continuerete a esserlo. Alcuni potrebbero dire: beh, non che mi piaccia poi così tanto. Mi spiace. Potete definire la persona che diventate. Potete migliorare voi stessi, ma sarete sempre voi stessi. Numero due. Nella causa del Signore dovete essere capitani spirituali che hanno una missione specifica da compiere. Io e voi abbiamo un destino spirituale che non ci permette di starcene seduti in fondo all'aereo mentre viaggiamo attraverso la vita terrena. Il Signore promise ad Abramo che mediante la sua posterità tutte le nazioni della terra sarebbero state benedette. Stava parlando della benedizione spirituale portata nel mondo tramite noi, che egli definì come i figlioli dell'alleanza. Alma descrive alcuni come chiamati e preparati fin dalla fondazione del mondo, secondo la prescienza di Dio. Vi siete mai chiesti: chi sono? Perché provo ciò che provo? Perché ho scelto di credere così pienamente nel Signore Gesù Cristo? Perché scelgo di osservare i Suoi comandamenti mentre agli altri non interessano? Perché provo ciò che provo riguardo al Libro di Mormon? Perché le parole delle Scritture escono dai libri e mi entrano nel cuore, mentre gli altri sono quasi indifferenti a questi sacri scritti? Perché sono stato disposto a fare alleanze sacre tramite il battesimo, a fare le alleanze del Tempio e, per molti di voi, a servire una missione? Siete stati scelti e preordinati ad avere il Vangelo nella vostra vita e ad essere dirigenti nella causa del Vangelo restaurato. Il capitano Sullenberger aveva accumulato più di 19.000 ore di volo al momento del volo 1549. Nel riflettere sulla sua decisione di diventare pilota, ha detto che all'età di 16 anni, dopo aver volato per appena 6 ore su un piccolo velivolo a un motore, seppe che il volo avrebbe fatto parte del suo destino. Accettate di avere un destino dai risvolti eterni, un destino spirituale. Leggete la vostra benedizione patriarcale. Della regina Esther fu detto: sei pervenuta appunto per un tempo come questo. Credeteci e vivete di conseguenza. La comprensione di chi siete e di chi dovete essere non vi rende capitani nella causa del Signore. Ci sono tentazioni e ostacoli molto più insidiosi di uno stormo di oche giganti del Canada che tentano di impedirvi di realizzare il vostro destino. Dovete stare in guardia. Per essere capitani nella causa del Signore bisogna essere preparati, e prepararsi non è facile. Il Salvatore disse: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso e prenda la sua croce e mi segua. Egli poi spiegò che per l'uomo prendere la propria croce significa negare a se stesso ogni impietà e ogni mondana concupiscenza e rispettare i comandamenti del Signore. Nel riflettere sul periodo di addestramento all'Accademia Aeronautica, il capitano Sullenberger ha detto: fu un'esperienza intensa. Eravamo messi alla prova, sfidati. Vedemmo un certo numero di colleghi non farcela. Questo mi fece capire che se avessi scavato abbastanza, avrei trovato una forza che non sapevo di avere. Se non fossi stato spinto a mettermi alla prova, non avrei mai conosciuto la grandezza delle risorse interiori che avevo e su cui potevo fare affidamento. La preparazione spirituale porterà alla luce le vostre risorse interiori. C'è potere nella preghiera. C'è forza nelle scritture. Impariamo a spingerci innanzi con fede e ad essere obbedienti in maniera più completa. Prepararsi e prendere il sacramento in maniera degna ogni settimana ci rinnova e ci protegge. Riceviamo il dono inestimabile dello Spirito Santo. Questo dono celeste è reale ed assolutamente essenziale per proteggerci. Parlando della vita di un capitano d'aereo, il capitano Sullenberger ha avvertito: non tutte le situazioni possono essere previste o anticipate. Non c'è un elenco di controllo per tutto. Bisogna sapere quello che si sa e quello che non si sa. Bisogna anche comprendere come la capacità di giudizio può essere condizionata dalle circostanze. Questi stessi principi si applicano alla nostra missione spirituale. La rivelazione personale ricevuta tramite il dono dello Spirito Santo ci guida negli imprevisti per aiutarci a realizzare quello per cui siamo qui. E la rettitudine personale è essenziale per avere il dono dello Spirito Santo. Non saremo guidati dal dono dello Spirito Santo se siamo superficiali nella nostra obbedienza. Al centro di tutto ciò che pensiamo e facciamo c'è il Signore Gesù Cristo. La sua vita è il nostro modello. È grazie a Lui che vivremo di nuovo. È grazie al potere della sua espiazione che potremo stare puliti alla presenza del nostro Padre. Impariamo ad amare il nostro Padre Celeste e il suo Figlio Gesù Cristo con tutto il cuore, facoltà, mente e forza. Mi piace questa dichiarazione. Ama il Signore con tutto il cuore, colui che non ama niente più di Lui e niente se non tramite Lui. Gesù disse: se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Ci sono molte brave persone sulla terra. Ci sono molte persone altruiste. Anche altri credono in Cristo come noi. Non siamo i soli a pregare il Padre Celeste o a ricevere risposte alle preghiere. Il nostro Padre Celeste ama tutti i suoi figli. Ma non dobbiamo mai dimenticare che solamente nella Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli Ultimi Giorni, c'è il sacerdozio di Dio. Solamente qui c'è il profeta del Signore. Solamente qui c'è il sacro potere di suggellamento che permette alle famiglie di continuare per sempre come famiglie. Sebbene questa trasmissione sia tradotta in 33 lingue, siamo pochi se paragonati ai miliardi di persone su questa terra. Pietro ci chiamò una generazione eletta, un real sacerdozio, un popolo che Dio si è acquistato. Non rifiutate né sminuite il ruolo specifico e la responsabilità che vi sono stati affidati. Dovete essere dei capitani nella causa del Signore, ai quali è stata affidata la responsabilità di tenere alto lo stendardo del Vangelo restaurato, perché il Signore ha detto che la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni sarà un messaggero davanti al suo cospetto per preparare la via dinanzi a Lui. Numero 3. La vostra sacra responsabilità è di ritornare sani e salvi e di portare molte persone con voi. La gran parte del vostro destino spirituale si rifletterà nella vita di coloro che aiutate spiritualmente. Cosa ha reso il capitano Sullenberger un eroe? Cosa lo ha reso un uomo rispettato e apprezzato? Il fatto che riuscisse a pensare velocemente? Il prendere la giusta decisione quando i motori si sono fermati? Sapere come tenere le ali perfettamente in assetto mentre planava sull'acqua? In verità, è tutto questo messo insieme. Ma la cosa più importante è che 154 vite avrebbero potuto spegnersi velocemente, e invece lui le ha salvate, e salvando loro, ha salvato se stesso. Parlando delle vite fisiche salvate, il capitano Sullenberger ha detto: generalmente parlando, 155 è solamente un numero, ma quando ho guardato quei passeggeri in volto e i volti dei loro cari, ho capito quanto fosse stato meraviglioso che la storia del volo 1549 avesse avuto un lieto fine. Possiamo applicare questa cosa alla nostra missione? I membri di questa Chiesa sono straordinariamente generosi nell'aiutare i poveri e i bisognosi sia nella Chiesa che nel resto del mondo. Eppure, la nostra missione divina, la benedizione che il Signore disse sarebbe venuta nel mondo mediante la posterità di Abramo, è una benedizione principalmente spirituale. Dobbiamo volgerci all'esterno e aiutare gli altri a tornare con noi dal nostro Padre Celeste. Il Signore disse: chi avrà trovato la vita sua la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per cagion mia la troverà. Permettetemi di leggere Matteo 25, pensando al nostro ruolo di capitani spirituali, che è proprio la parola che inserirò. Allora il re dirà a quelli della sua destra: venite, voi, i benedetti del Padre mio, eredate il regno che v'è stato preparato sin dalla fondazione del mondo. Perché ebbi fame, spiritualmente, e mi deste da mangiare. Ebbi sete, spiritualmente, e mi deste da bere. Fui forestiere, spiritualmente, e m'accoglieste. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai t'abbiam veduto aver fame spiritualmente e t'abbiam dato da mangiare, o aver sete spiritualmente e t'abbiam dato da bere? E il re rispondendo dirà loro: in verità vi dico che in quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Chi state portando con voi? Chi dovete portare con voi? Prima di tutto, tutti voi che ne avete l'opportunità, dovete sposarvi e portare il vostro coniuge e la vostra famiglia. Questa è la vostra prima responsabilità. Le famiglie sono l'organizzazione dei cieli. Per apprezzare questa responsabilità, dobbiamo guardare ben oltre ciò che vediamo davanti a noi. L'effetto spirituale di allevare una famiglia retta si comprende solamente quando si guarda attraverso le generazioni, ai nostri nipoti, pronipoti e oltre ancora. Il capitano Sullenberger ha capito questo principio anche quando ha salvato le vite fisiche dei suoi passeggeri. Ha detto: non so le buone cose che i 154 passeggeri del mio volo devono ancora fare nella vita. Non posso immaginare tutte le cose meravigliose che faranno per il mondo e i loro figli, nipoti e pronipoti che devono ancora nascere. Lasciatemi condividere con voi gli effetti della preparazione spirituale di una famiglia nel corso delle generazioni. Questa è una foto di Henry Erline, vissuto tra il 1841 e il 1919. Nel 1898, all'età di 57 anni, sentì i missionari predicare il Vangelo in una scuola dello stato della Florida, negli Stati Uniti. Disse alla moglie: per la prima volta ho sentito la verità. Lui e la sua famiglia furono battezzati. Qualche anno più tardi vennero nello Utah in treno, affrontando un viaggio di circa 3.000 chilometri solamente per poter ricevere le ordinanze di suggellamento del Tempio. Dopo aver fatto ritorno in Florida, Henry Erline rimase leale e fedele per tutto il resto della sua vita. Sua figlia, Sophrona Erline Williams, ebbe un figlio, James Bernard Williams. Bernard Williams incontrò una bella giovane, Martha Amon, che investigò la Chiesa con un cuore onesto, sviluppò una salda testimonianza e fu battezzata. 8 anni dopo essersi sposati, furono suggellati insieme con i 3 figli nel Tempio di Salt Lake. La figlia più piccola, Kathy Williams, è la persona che ho incontrato alla BYU anni dopo e che ho implorato di sposarmi. Adesso abbiamo 4 figli e 13 nipoti. Sarò sempre grato per la rettitudine della madre di Kathy e per la rettitudine del suo bisnonno, che si unirono alla Chiesa e restarono leali e fedeli per tutto il resto della vita. Queste 2 persone non si sono mai conosciute in questa vita. Hanno vissuto in epoche diverse. Eppure, entrambe sono capitani nella causa del Signore e hanno fatto la loro parte per portarci con sé, grazie alle loro scelte spirituali. È vero che non tutti avranno l'opportunità di sposarsi in questa vita, ma un coniuge eterno è la promessa dell'eternità per tutti i retti che desiderano tale benedizione. Coloro che non si sposano possono fare molto come piloti nella causa del Signore e portare molte anime con sé. All'ultima conferenza generale, la sorella Barbara Thompson, che è un membro della presidenza generale della società di soccorso e non è sposata, ha condiviso queste parole. Quando ho terminato la scuola superiore, le mie mete erano frequentare l'università, sposare un uomo di bell'aspetto e avere 4 figli belli e perfetti. Come probabilmente sapete, molte delle mie mete non si sono realizzate come avevo sperato. Ho finito l'università, ho servito una missione, ho trovato un lavoro, ho proseguito gli studi e ho continuato a esercitare la mia professione per molti anni. Ma non ci fu né un uomo di bell'aspetto, né matrimonio, né figli. Una collega di lavoro, che non apparteneva alla Chiesa, mi chiese: perché continui a frequentare una Chiesa che dà così importanza al matrimonio e alla famiglia? La semplice risposta che le diedi fu: perché è vera. Continuo con le parole di sorella Thompson. Con la Chiesa e il Vangelo di Gesù Cristo nella mia vita ho trovato la felicità e la consapevolezza di essere sul cammino che il Salvatore vuole che io percorra. E poi ha parlato di uno dei modi in cui può influenzare gli altri spiritualmente pur essendo single. Sorella Thompson ha detto: ho avuto la possibilità di servire per molti anni nelle giovani donne e ho sentito che quella è stata l'occasione di insegnare e rendere testimonianza alle giovani che stavano sviluppando la propria testimonianza. Questa è la sorella Thompson 25 anni fa con Shelley Nielsen, quando Shelley era una lauretta e la sorella Thompson era consulente delle laurette. Shelley Nielsen, che oggi si chiama Shelley Nielsen Sager, ha scritto alla sorella Thompson oltre 25 anni dopo essere stata nella sua classe delle laurette per esprimerle il suo apprezzamento. La sorella Sager ha scritto: questa mattina mi sono svegliata alle 5:15 pensando a lei, sorella Thompson, e all'impatto che ha avuto nella mia vita. Siamo state una delle sue priorità. Ci ha sempre mostrato così tanto interesse e amore. Lei è sempre stata così divertente, ma la cosa più importante è che sapevamo che aveva una grande testimonianza del Vangelo di Gesù Cristo. La sorella Sager oggi ha una famiglia di 5 figli. La buona influenza della sorella Thompson toccherà per sempre la sorella Sager e le generazioni che seguiranno. Il Signore ha detto: ricordate che il valore delle anime è grande agli occhi di Dio. E se accadrà che doveste faticare tutti i vostri giorni nel gridare il pentimento a questo popolo, e gridare pentimento significa semplicemente aiutare le persone a tornare a Dio, per portare non fosse che una sola anima a me, quanto sarà grande la vostra gioia in sua compagnia nel regno di mio Padre. Ed ora, se la vostra gioia sarà grande con una sola anima, quanto sarà grande la vostra gioia se mi portate molte anime. Quando pensiamo agli altri, prima al nostro coniuge, poi alla nostra famiglia e poi agli altri, sollevandoli spiritualmente e aiutandoli a restare fermi e saldi, salviamo generazioni e adempiamo il nostro destino eterno. Quanti di voi che mi ascoltano stasera sono missionari ritornati? Questo è Luciano Cascargi, presidente del Palo di Ipiranga di San Paolo in Brasile. E il fratello Cascargi aveva 6 anni quando la sua famiglia fu battezzata a San Paolo in Brasile. Lo scorso ottobre il presidente Cascargi è venuto negli Stati Uniti alla ricerca del missionario che 40 anni fa ha insegnato alla sua famiglia. Con certezza sapeva solamente che il nome del missionario era Anziano. Grazie a una serie di miracoli, il fratello Cascargi lo ha trovato. Si tratta del fratello Larry Wilson, un forte dirigente della Chiesa della California, nella California settentrionale. Ecco come erano 40 anni fa, e invece come erano lo scorso ottobre, insieme al padre del presidente Cascargi e a 2 figli. In una lettera al fratello Wilson, il presidente Cascargi ha paragonato il ritrovamento del suo missionario a ritrovare un padre scomparso dopo molti anni. Poi, riferendosi al seme spirituale germogliato 40 anni fa e che, moltiplicato, si è toccato da allora così tante vite, il presidente Cascargi ha detto: si possono contare i semi in una mela, ma non si possono contare le mele che produce un seme. Non dobbiamo servire una missione per rafforzare e sollevare gli altri. Il presidente Monson ci insegna di continuo a tendere la mano e a soccorrere chi ci sta intorno. Ricordate la storia di come, quando era un giovane vescovo, tese la mano a una persona che non stava andando in chiesa? Guardate questo video di 2 minuti. Quando fui chiamato vescovo, mi resi conto che ero il presidente del Quorum dei Sacerdoti e volevo che tutti i giovani partecipassero. C'era un ragazzo che non veniva mai. Pensai che io ero seduto con i sacerdoti e c'era il consulente. Li avrei potuti lasciare mentre il consulente faceva la lezione. Io sarei andato a cercare Richard Casto. Andai a casa, dove trovai i suoi genitori, che mi dissero che stava lavorando al West Temple Garage. Andai al garage indicato, la porta era aperta, ma non c'era nessuno. Guardai intorno, ma non vidi nessuno. Andai dietro e vidi una di quelle vecchie fosse per i meccanici. Guardando giù nella buia fossa, vedevo 2 occhi che mi fissavano. Mi disse: mi ha trovato, vescovo, vengo su. Così uscì da quella fossa. Parlammo un po' e io gli dissi: Richard, abbiamo bisogno di te. Tu ci sai fare con gli altri. Voglio che tutti i sacerdoti siano presenti. Verrai? Rispose di sì. E venne. Dopo la missione mi sposai nel tempio e abbiamo avuto 5 figli. 2 hanno svolto una missione. Io sono stato vescovo 2 volte. I miei figli gli vogliono molto bene. Anche mia moglie gli vuole molto bene per quello che ha fatto per me. Probabilmente una delle più grandi benedizioni che abbia mai ricevuto. Non amiamo anche noi il presidente Monson? Nessun altro è come lui. Alla conferenza generale di ottobre il presidente Monson ha detto: credo che il Salvatore ci stia dicendo che a meno che non perdiamo noi stessi nel servire gli altri, la nostra vita avrà ben poco valore. Coloro che vivono solo per se stessi alla fine riducono il loro spirito e metaforicamente perdono la loro vita, mentre quelli che perdono se stessi nel servizio reso agli altri crescono e fioriscono e di conseguenza salvano la propria vita. Nella causa del Signore dovete essere capitani spirituali che hanno la specifica missione di tornare a casa sani e salvi e di portare molti altri con sé. Chiudo con un'esperienza personale. Anche questa parla di aerei. Lo scorso 9 novembre io e mia moglie Kathy eravamo in viaggio da Città del Guatemala a Miami, in Florida, e dovevamo salire su un aereo in concedenza. Avevamo un appuntamento ed era essenziale che riuscissimo a prendere quell'aereo per Miami. Quella mattina ci alzammo presto, lasciamo l'albergo di Antigua in Guatemala per prendere l'aereo delle 8:55 per Miami. Il traffico a Città del Guatemala era molto congestionato e avevamo paura che non saremmo riusciti ad arrivare all'aeroporto in tempo. Riuscimmo ad arrivare giusto in tempo per salire a bordo. Ci affrettammo al controllo passaporti e poi verso l'uscita di imbarco. All'uscita ci venne detto che l'aereo sarebbe partito con 90 minuti di ritardo. Infatti la sera prima era arrivato all'aeroporto in ritardo a causa del cattivo tempo. Ai piloti e all'equipaggio era richiesto riposare per un certo numero di ore. Temevamo che a causa del ritardo avremmo perso la coincidenza a Miami. Salimmo sull'aereo con un ritardo di 90 minuti e appena lasciata l'uscita d'imbarco ci fu detto che era stato rilevato un malfunzionamento elettronico nella cabina di pilotaggio. Questo ritardò il decollo di altri 40 minuti. Facciamo un bel respiro e cominciamo a chiederci seriamente se saremmo mai riusciti ad arrivare in tempo per il volo successivo. L'aereo viaggiò spedito tra Città del Guatemala e Miami. Arrivammo a Miami appena 30 minuti prima della partenza del volo successivo. 30 minuti non erano poi così tanti, ma eravamo determinati a provarci. Corremmo quanto più velocemente possibile. Con nostra sorpresa c'era poca fila al controllo passaporti. Ci dirigemmo verso la dogana degli Stati Uniti, pregando silenziosamente che il bagaglio che portavamo non fosse selezionato per un'ispezione. Le nostre preghiere furono ascoltate. Dai monitor dell'aeroporto vidi che il nostro aereo sarebbe partito dall'uscita D3. Dopo aver raggiunto l'area D di corsa, arrivò il momento peggiore, i controlli di sicurezza. Ci togliemmo le scarpe, mettemmo i liquidi in una busta di plastica e togliemmo il computer dalla custodia. Speriamo di non sentire l'allarme del sistema di sicurezza. Capita sempre. Una volta completato il controllo di sicurezza, ci rimasero solamente 10 minuti prima della partenza dell'aereo. Guardai di nuovo uno dei monitor e, sconcertato, mi resi conto di aver fatto un errore. L'aereo non sarebbe partito dall'uscita D3, ma dalla E3. Eravamo nell'area sbagliata. Non avevamo più fiato. I portelloni dell'aereo erano forse già stati chiusi ed eravamo lontani centinaia di metri. Pensammo di arrenderci, ma incoraggiandoci a vicenda ci spingemmo l'un l'altro verso l'uscita di imbarco. Corremmo con forza tirandoci dietro i bagagli. Una volta vicini all'uscita E3 sentimmo i nostri nomi agli altoparlanti. I portelloni erano ancora aperti. Ce l'avevamo fatta. Il vostro destino spirituale sarà pieno di ostacoli, ritardi e malfunzionamenti. Ci saranno errori. Vi chiederete se sarete in grado di farcela. Non lasciatevi scoraggiare. Avrete anche momenti di speranza e fede quando le porte si apriranno e supererete gli ostacoli. Continuate, resistete e soprattutto credete in Cristo e imparate a seguire Lui e i Suoi profeti. Perseverate, come dice Nefi, con un perfetto fulgore di speranza. Vi prometto che se lo farete, un giorno sentirete il vostro nome. Ce l'avrete fatta. Il nostro Padre Celeste vive. Noi siamo i Suoi figli e le Sue figlie. Gesù Cristo è il nostro Salvatore e Redentore. Egli ha restaurato il suo Vangelo tramite il profeta Joseph Smith. Il presidente Monson è il suo profeta oggi. Prego che tutte le benedizioni del cielo in serbo per voi diventino vostre mentre vi preparate per il vostro destino eterno. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.